Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. La palla torna a Zali. La Lega prende tempo dopo la riunione di ieri e aspetta le sue spiegazioni pubbliche prima di prendere posizione. Oggi nuova riunione di governo. L'Iran torna ad attaccare basi americane in Medio Oriente. La tregua vacilla ancora. L'incontro con Trump, solo un parziale successo per Netanyahu. Rame, acciaio, recuperare materie prime riciclando vecchie miniere o piattaforme petrolifere può favorire la transizione energetica, lo dice l'ENPA. Sfuma il sogno Champions League per il Thun, sconfitto 3-2 in casa della Dinamo Zagabria. In Conference, dopo l'1-0 dell'andata, il Lugano cerca il passaggio del turno contro i kosovari del Dukagini. E dunque, come abbiamo sentito, il governo ticinese oggi si riunirà per discutere una seconda volta della situazione venutasi a creare dopo l'apertura di un incarto da parte della magistratura nei confronti del consigliere di Stato Claudio Zali, accusato di abuso di autorità e tentata coazione in merito alla vicenda del 14enne detenuto alla Farera. Riunione straordinaria di governo che giunge dopo quella di ieri pomeriggio tra i vertici della Lega e lo stesso Zali. Allora, in serata è arrivato un comunicato stampa firmato dal coordinatore della Lega Daniele Piccaluga. Luca Berti, che cosa dice?
In sostanza, il coordinamento della Lega prende tempo e lascia l'iniziativa a Zali, dicendo che il consigliere di Stato ha spiegato le proprie ragioni, ha di nuovo ribadito di non aver commesso fatti di rilevanza penale e ha detto che nei prossimi giorni si spiegherà pubblicamente, comunicando le decisioni che intende assumere. Sino ad allora la Lega non adotterà provvedimenti e non comunicherà. Di certo i tempi in casa leghista stringono, perché siamo a mercoledì e venerdì è prevista l'assemblea in cui si discuterà della strategia elettorale. Era già all'ordine del giorno, ma le coordinate sono cambiate sostanzialmente. Insomma, bisognerà capire se ricandidare o meno Zali e se prendere delle decisioni formali. Di certo c'è che Zali è già stato pubblicamente scaricato dall'editrice del Mattino della Domenica, Antonella Bignasca, la quale ha messo nero su bianco che il giornale fondato da Giuliano Bignasca non sosterrà una ricandidatura del consigliere di Stato alle prossime elezioni di aprile. Ora, il Mattino professa da tempo di non essere l'organo ufficiale del partito, ma è chiaro che la sua linea editoriale all'interno del movimento conta e conta parecchio. Inoltre, politicamente è anche chiaro che la presenza di Claudio Zali in lista è il principale motivo per cui non è stato possibile trovare un accordo per congiungere, come in passato, le liste con l'UDC. Il rischio qui per la Lega è di perdere un consigliere di Stato.
Luca, lo dicevamo, oggi è prevista anche la riunione del Consiglio di Stato per discutere di questa vicenda.
Sì, un governo che si era riunito in modo virtuale già giovedì scorso, quando si era saputo dell'apertura dell'incarto penale, allora ava comunicato di aver, e lo leggo, auspicato e accolto la richiesta del consigliere di Stato Claudio Zali di rinunciare temporaneamente e fino al termine degli accertamenti alla responsabilità politica di magistratura e polizia. A Zali è rimasta però la presidenza del Consiglio di Stato e questo è un punto che si andrà probabilmente a discutere oggi. Come pure si potrebbe discutere delle richieste di tutti gli altri partiti di governo di togliere a Zali ogni funzione temporaneamente fino appunto a chiarimento della situazione. Le dimissioni invece potrebbero arrivare solo dal diretto interessato. Dimissioni chieste anche dal collettivo femminista Io lotto ogni giorno, che ha previsto un presidio alle 18 in Piazza Governo.
Grazie Luca Berti. Con questi aggiornamenti vi segnalo che sul caso Zali, su questa crisi istituzionale che si è venuta a creare, di cui si parla molto nell'ultima settimana, ci sarà una puntata speciale di Modem questa mattina alle 8.30 su Rete 1. Nel secondo trimestre dell'anno UBS ha conseguito un utile netto di 2 miliardi e 800 milioni di dollari. Il buon risultato comunicato poco fa, in linea con quello di tre mesi prima, è da attribuire al buon andamento di tutte le attività del gruppo. UBS inoltre comunica che il patrimonio investito dei clienti ha raggiunto la cifra record di 7.300 miliardi di dollari. Torneremo naturalmente su questa notizia nei prossimi appuntamenti informativi. Spostiamo Spostiamoci all'estero, cominciando con la situazione in Medio Oriente, dove la fragile tregua che di fatto durava da venerdì sta vacillando. L'Iran ha lanciato diversi missili balistici contro forze statunitensi nella regione, in particolare in Giordania, in quello che il comando centrale americano ha definito un tentativo di attacco a sorpresa. Tentativo perché tutti i missili sono stati intercettati. Iran che ha anche comunicato di aver colpito 3 petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Fatti che avvengono dopo l'atteso incontro ieri alla Casa Bianca tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente statunitense Trump, incontro definito molto positivo dalle parti. Michele Giorgio, nostro collaboratore da Gerusalemme, allora come leggere gli ultimi avvenimenti?
Sì, buongiorno. Senza dubbio la leadership attuale dell'Iran sta cercando di dettare il ritmo dello scontro e non solo di reagire alle decisioni prese a Washington. Dal suo punto di vista questa offensiva appena lanciata è un modo per dimostrare che Teheran ha ancora un'iniziativa strategica, e tra l'altro il Wall Street Journal scrive che Teheran ha anche respinto l'iniziativa dell'Oman per cercare di trovare una soluzione riguardante lo stretto di Hormuz. Tutto questo sembra giocare a favore del premier israeliano Netanyahu, che appunto ha fatto sapere in 2-3 occasioni dopo l'incontro con il presidente americano Donald Trump che questo faccia a faccia è andato molto bene. Addirittura in un'intervista ha detto è stato fantastico e ha descritto la sua alleanza con Trump un muro di granito. Questo naturalmente spazza via un po', almeno in parte, le considerazioni che erano state fatte nelle settimane passate, quando lo stesso Trump aveva espresso in maniera molto esplicita una divisione, una differenza con il premier israeliano. Invece Netanyahu sembra essere riuscito a riconquistare la piena fiducia di Trump, e ieri avrebbe anche portato a Washington nuove informazioni di intelligence sulle attività dell'Iran per riavviare il suo programma militare, in particolare anche il programma nucleare. In precedenza Trump aveva usato parole non molto amichevoli dicendo che gli Stati Uniti non hanno bisogno delle informazioni di intelligence Israele, ma poi anche il presidente americano ha avuto un atteggiamento molto amichevole nei confronti di Netanyahu, e qualche ora fa Trump ha confermato che l'incontro che ha avuto con il premier israeliano è andato molto bene e che le cose procedono tra i due paesi nel migliore dei modi.
Grazie Michele Giorgio in diretta per questi aggiornamenti. E il presidente degli Stati Uniti Trump ieri a Washington ha incontrato anche il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, un incontro che entrambi hanno definito positivo. Ma cosa ha portato a casa di concreto Zelensky? Ce lo racconta il nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca.
Incontrare Zelensky è stato addirittura un grande onore, ha detto ieri Donald Trump. Insomma, ne è stata fatta di strada nei rapporti tra Kiev e Washington da quel primo incontro nello studio Ovale il febbraio dell'anno scorso, terminato con un incidente diplomatico trasmesso in diretta mondiale. Ora invece, dopo un anno di sforzi diplomatici e seduttivi portati avanti dagli ucraini con l'aiuto dei loro alleati europei, Trump appare conquistato. Ma non bisogna farsi ingannare dalle apparenze. La delegazione ucraina è arrivata ieri negli Stati Uniti con obiettivi precisi e non soltanto per ricevere una pacca sulle spalle. Gli ucraini sperano nella mediazione americana per ottenere un cessate il fuoco reciproco nei bombardamenti a lungo raggio con Mosca, mentre la consegna di nuovi armamenti americani, come i famigerati missili e antimissile Patriot, è un altro punto importante dell'agenda. L'incontro di ieri però si è svolto a porte chiuse, con i due leader che finora non hanno svelato i dettagli su quello che si sono detti. Nel frattempo il Senato americano ha votato una prima volta su un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia, preparato da un grande alleato dell'Ucraina, il senatore Lindsey Graham, morto pochi giorni fa. Ma per sapere se e cosa d'altro uscirà dalla nuova intesa tra Trump e Zelensky, c'è probabilmente ancora da aspettare.
In Giappone al momento è di 13 morti e un centinaio di feriti il bilancio del terremoto magnitudo 7.1 che ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto. I soccorritori sono ancora alla ricerca di persone rimaste intrappolate sotto le macerie, in particolare in un centro commerciale dove si stima ci siano ancora 4 dispersi. Altri soccorritori sono impegnati a estrarre 9 operai ancora dispersi dopo il crollo della ciminiera della fabbrica dove lavoravano. Le persone sfollate sono 9.000, il terremoto ha causato anche danni materiali, un treno deragliato, incendi, strade dissestate e ponti crollati, migliaia di abitazioni restano ancora senza elettricità e acqua corrente. Parliamo ora del virus HIV e del progetto pilota che la Svizzera presenta alla conferenza internazionale sull'AIDS che si sta svolgendo in questi giorni a Rio de Janeiro. Nella Confederazione l'obiettivo è di eliminare il virus entro il 2030, ma la diminuzione dei casi restanti è molto lenta. Da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
Dallo scoppio dell'epidemia di AIDS a metà anni 80, la Svizzera ha compiuto progressi importanti. Se negli anni 90 si registravano in media 1.300 casi di HIV all'anno, ora sono circa 1.000 in meno, ma negli ultimi anni la diminuzione è stagnante. Uno dei problemi è che il 7% circa delle persone sieropositive non sa di esserlo, potendo così sviluppare la malattia e trasmettere il virus a loro insaputa. Obiettivo dichiarato della Confederazione è però eliminare il virus entro il 2030 e l'organizzazione Aiuto AIDS Svizzera ha elaborato un progetto pilota pensato proprio per quel 7% e condotto in modo anonimo e gratuito durante l'ultimo anno, mettendo a disposizione di cosiddetti gruppi target test di autodiagnosi con consegna a domicilio. Pubblicità mirate, come in app per incontri gay e bisessuali, volevano attirare persone che avevano avuto pochi o nessun contatto con i servizi di prevenzione e in circa 1.500 hanno ordinato i kit per l'autodiagnosi. Di questi, uno su nove non si era mai sottoposto a un test HIV. I risultati del progetto pilota verranno ora presentati alla Conferenza internazionale sull'AIDS di Rio de Janeiro.
La transizione energetica potrebbe trovare slancio proprio da ciò che si vuole abbandonare, l'energia fossile, nello specifico le sue infrastrutture come le grandi piattaforme petrolifere o le centrali elettriche a carbone, infrastrutture che, cadute in disuso, potrebbero essere riciclate per fabbricare ad esempio i pannelli solari. Lo dicono i ricercatori dell'ENPA e laboratori federali che riguardano i materiali, un principio di economia circolare che Laura Dick e gli scienziati confermano essere più ecologico, meno costoso. Perché?
Cominciamo dall'emissione di CO2 nell'ambiente. Questa potrebbe essere ridotta di 2 miliardi di tonnellate, ovvero le emissioni prodotte in Svizzera durante 50 anni. E questo se si seguisse appunto la via del riciclo e si evitasse nuova estrazione di rame o nuova produzione di acciaio. Due elementi importanti per la transizione energetica. Ci sono poi i costi legati ai danni ambientali o relativi alla salute. Lo studio dell'ENPA riconosce un risparmio di almeno 3.000 miliardi di franchi entro il 2050, ma potenzialmente potrebbe essere il triplo. I due materiali citati sono presenti in gran quantità nelle vecchie infrastrutture. Il rame è utilizzato ad esempio per trasformatori e cavi, mentre l'acciaio serve agli elementi strutturali. In Svizzera, e ce lo conferma l'ENPA, la quantità di materiale utilizzabile è relativamente modesto. Sono piuttosto 5 paesi a fare la differenza a livello internazionale e sono Cina, Arabia Saudita, Russia, Stati Uniti e Iran. Soprattutto per quanto riguarda l'acciaio, possiedono la metà dello stock mondiale potenzialmente riutilizzabile.
Ecco, tuttavia anche riciclare ha un costo ambientale ed economico e allora è questa davvero la soluzione migliore?
Per i ricercatori dell'ENPA sì, lo è molto di più dell'estrazione primaria. La produzione dell'acciaio produce scorie e polveri fini, oltre ad una grande quantità di CO2, mentre l'estrazione del rame produce rifiuti tossici. Riciclare questi materiali tramite fusione o processi elettrochimici necessiterebbe invece di energia elettrica, dunque avrebbe un impatto minore su ambiente e salute. Il riciclo, conclude lo studio, coprirebbe l'intero fabbisogno d'acciaio e un terzo di quello del rame per la transizione energetica. La sfida più grande rimangono gli incentivi economici al momento scarsi.
Grazie Laura Dick con i dettagli di questo studio dell'ENPA sulla transizione energetica e i benefici che deriverebbero da un riciclaggio di materiale ricavato da vecchie infrastrutture fossili. Estate, tempo di vacanze, per molte persone questo significa viaggi con gli spostamenti che spesso si fanno in aereo, un mezzo regolarmente accusato di essere troppo utilizzato e troppo conveniente. I dati analizzati da Comparis mostrano però che negli ultimi 5 anni il prezzo dei voli è fortemente cresciuto. Manuele Ferrari.
I prezzi dei biglietti d'aereo in media negli ultimi 5 anni sono cresciuti di quasi il 70% e i motivi sono presto detti. In primis va ricordato l'aumento del prezzo del carburante riversato almeno in parte sui viaggiatori, ma ad aver influito sull'incremento sono stati anche i costi in aumento sia per il personale sia per i lavori di manutenzione degli aerei. E poi, altro elemento da non sottovalutare, sono i ritardi di consegna da parte dei grandi costruttori come Boeing ed Airbus e dei nuovi velivoli alle compagnie di volo. Queste devono così continuare ad usare aerei vecchi, che consumano più kerosene e che necessitano di più lavori di revisione e mantenimento. Tenuto conto di questi e altri elementi, è così immaginabile che l'aumento dei prezzi per chi sceglie l'aereo continuerà anche in futuro. Naturalmente si tratta di una tendenza. Dai dati analizzati da Comparis si possono però fare anche estrapolazioni diverse. Per il 2026, ad esempio, il picco dei prezzi è stato registrato ad aprile a seguito delle incognite sui rifornimenti generate dal conflitto in Medio Oriente, guerra tra Stati Uniti ed Iran, che ha però spinto molte persone ad annullare i propri viaggi e di riflesso le compagnie aeree hanno ridotto i prezzi dei voli. I biglietti dello scorso giugno risultano così più economici rispetto a quelli di aprile, ma allo stesso tempo comunque oltre il 3% più cari rispetto a quelli di giugno 2025.
È tutto per questa prima edizione del Radio Giornale, vi lascio lo sport, noi ci sentiamo più tardi.